Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 13, paragrafo 2. La parabola del seminatore è una frase misteriosa di Gesù, il cui senso viene qui svelato. A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. Dopo il discorso della montagna, Gesù ed il gruppo apostolico riprendono i loro spostamenti. Seguendo il loro cammino, secondo la cronologia dell'opera di Maria Valtorta, assistiamo all'episodio raccontato dai tre evangelisti della parabola del seminatore e della sua spiegazione. Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, verso da 1 a 23. In quel medesimo giorno Gesù uscì dalla casa e si mise a sedere in riva al lago. E si andò radunando intorno a lui una folla così grande che egli fu costretto a salire su una barca e sedervisi, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò ad essi su molte cose per mezzo di parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì per seminare. Or, nello spargere il seme, una parte cadde lungo la strada. E venuti gli uccelli, lo beccarono. Un'altra parte cadde in luoghi rocciosi, dove non vi era molta terra. E spuntò presto, perché non aveva un terreno profondo, ma, levatosi il sole, inaridì e si seccò, perché non aveva radici. Un'altra parte cadde fra le spine, e crebbero le spine e la soffocarono. Un'altra parte cadde in buon terreno, e fruttò, dove il 100, dove il 60 e dove il 30. Chi ha orecchi da intendere, intenda». Allora gli si avvicinarono i discepoli e gli domandarono: «Ma perché parli ad essi in parabole?» Egli rispose: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è stato concesso. Infatti, a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo io parlo ad essi in parabole, perché vedendo non vedano, e udendo non intendano, né comprendano. Si compie in loro la profezia di Isaia che dice: udirete senza dubbio con i vostri orecchi, ma non intenderete. Mirerete certamente con i vostri occhi, ma non vedrete, perché indurito è il cuore di questo popolo. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi, né intendere con il cuore e convertirsi, ed io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. Difatti, io vi dico in verità, molti profeti e molti giusti desiderarono vedere quello che vedete e non lo videro, udire quello che udite e non lo udirono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quando uno ascolta la parabola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il grano seminato lungo la strada. Chi ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ascolta la parola e subito la sente con gioia, ma non ha radice in sé, è incostante e appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, subito soccombe. Chi ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ascolta la parola, ma le cure di questo mondo e la seduzione delle ricchezze soffocano la parola, sicché rimane infruttuosa. Infine, chi ha ricevuto il seme in buon terreno, è colui che ascolta la parola, la comprende e porta frutto, producendo che il 100, che il 60, che il 30. Nell'opera valtortiana la parabola del seminatore viene raccontata da Gesù a Bezzaida, che era il paese di Pietro, affacciato sul lago di Tiberiade. Pietro, con il fratello minore Andrea, era socio di Zebedeo. Questi era il padre di Giacomo e Giovanni, i futuri apostoli, che aiutavano giornalmente Pietro nella pesca nel lago di Tiberiade, detto anche Mar di Galilea. Essi gestivano insieme delle barche e rivendevano il pesce sui mercati. Quando il già citato brano del Vangelo di Matteo, che raccontava della parabola, dice: «In quel medesimo giorno Gesù uscì dalla casa e si mise a sedere in riva al lago», dall'opera della mistica si comprende che la misteriosa casa altri non è che la casa nella quale Pietro viveva insieme a sua moglie Porfirea. La folla pervenuta a Bezzaida, anche in barca dai paesi vicini affacciati sul lago, reclama Gesù a gran voce ed egli esce allora all'aperto, raggiunge la riva del lago e, per essere meglio visto e ascoltato, sale sulla barca di Pietro, che viene scostata di qualche metro dalla riva. La spiegazione della parabola però avviene successivamente, nella intimità di una cena con tutti gli apostoli nella cucina di Pietro, la cui moglie, sempre molto emozionata quando c'era Gesù, aveva fatto miracoli culinari, lavorando tutto il giorno coi tegami. Forse l'attenzione del lettore si è fissata più sulla parabola nel suo complesso che sul seguente strano scambio di battute fra Gesù e gli apostoli, che ora ritrascriviamo. Allora si avvicinarono i discepoli e gli domandarono: «Perché parli ad essi in parabole?» Egli rispose: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma loro non è stato concesso. Infatti, a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo io parlo ad essi in parabole, perché vedendo non vedano, udendo non intendano né comprendano». Cosa significa mai quel «a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha? Per questo io parlo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano né comprendano. Se infatti uno già ha, perché dargli ancora di più nell'abbondanza? E se uno poveretto non ha, perché togliergli anche quel poco che ha? Dove è la giustizia cristiana di Dio?» Ci è voluta ancora Maria Valtorta per spiegarci l'arcano, o meglio, ci è voluto il Gesù che parla nelle sue visioni. Ora io vi spiego con parole povere quello che ho capito. Dio elargisce a tutti le sue luci, ma non tutti corrispondono nella stessa maniera alla sua chiamata. Gli uomini sono come il terreno della parabola del seminatore. C'è chi risponde con entusiasmo, chi invece risponde con avarizia e chi non risponde affatto. Pertanto, a chi ha, sottinteso, dato a Dio molto di sé, Dio restituirà molto di più. Invece, a chi non ha dato a Dio, Dio toglierà anche quei beni che gli erano stati gratuitamente elargiti, perché se ne sarà rivelato indegno. Gli apostoli danno molto, anzi tutto, della loro vita, e quindi a loro verranno svelati i misteri di Dio, che verranno loro dati in abbondanza. A coloro invece che non hanno dato, perché nella loro presunzione superbia non si sono voluti aprire a Dio, verrà tolto anche quello che avevano ricevuto e che hanno dimostrato di non meritare. Dovete infatti sapere che la maggior parte della gente nei paesi dove Gesù predicava andava ad ascoltarlo per curiosità umana o per l'interesse ad essere guarita da malattie varie. Altri lo facevano nella speranza che dicesse o facesse qualcosa che potesse aiutare ad incriminarlo ed arrestarlo. Non furono molti, e lo vedremo bene a Gerusalemme, nel momento del suo processo, della sua condanna e crocifissione, quelli che in realtà ebbero voglia di seguire veramente la sua parola. A questo punto si comprende persino il senso della profezia di Isaia, alla quale Gesù fa qui riferimento. Udirete senza dubbio con i vostri orecchi, ma non intenderete. Mirerete certamente con i vostri occhi, ma non vedrete, perché indurito è il cuore di questo popolo. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi, né intendere con il cuore e convertirsi, ed io li guarisca. Il Padre, che è Dio e che da fuori del tempo tutto conosce in anticipo, perché il tempo non esiste per Lui che vive nell'eternità, sapeva in anticipo quali uomini avrebbero accettato la sua offerta. Egli sapeva bene che molti, con il cuore pieno di sapienza umana, di odio, di orgoglio e di superbia, attaccati a quelli che sono gli interessi del mondo, non avrebbero voluto accettare gli insegnamenti e gli inviti all'amore contenuti nella parola di Dio, preferendogli i richiami del mondo e di Satana. Essi avrebbero supposto di saper vedere e di saper capire perfettamente la verità, ma la loro verità, quella di loro gradimento. Dio allora, scrutando e conoscendo a priori l'intimo del loro cuore, li avrebbe lasciati nella loro presunzione. La parola sarebbe stata data a tutti e nella misura sufficiente a muovere dentro di essi gli stimoli migliori, bastevoli alla loro salvezza eterna. Ma a quelli che sarebbero stati duri di cuore nei confronti dell'appello di Dio, sarebbe stata tolta quella luce particolare in più che invece sarebbe stata data anche al più ignorante nelle cose di Dio per progredire. Essi non avrebbero meritato, ad esempio, il dono della fede, perché, come Renan, Loisy e Bultmann, sarebbero stati dei negatori, negatori per principio. Il Verbo era dunque sceso in terra per tutti i peccatori, ma a causa del rifiuto di una parte degli uomini, avrebbe potuto salvare solo quelli dotati di buona volontà, ai quali, per aiutarli, avrebbe allora dato lumi ed aiuti ancora maggiori. Farlo con quelli di mala volontà, illuminandoli violentemente con le sue luci, anche contro la loro volontà, sarebbe stato ingiusto, anche nei confronti di quelli di buona volontà, e comunque un fare torto al loro libero arbitrio, il dono più grande per l'uomo. La parola del Verbo, cioè quella di Gesù, sarebbe stata dunque una spada che divide, una pietra di inciampo, sarebbe stata uno spartiacque, un elemento di contraddizione, per dirla con Simeone, che avrebbe smascherato la natura segreta degli uomini, obbligandoli a schierarsi, chi a destra e chi a sinistra. La redenzione aveva dunque lo scopo di salvare tutti gli uomini, anche se Dio sapeva a priori che si sarebbe salvata solo la parte buona dell'umanità, quella cioè che avrebbe voluto salvarsi. La massa dei volenterosi sarebbe stata illuminata con i normali insegnamenti evangelici, resi più comprensibili dalle parabole, e si sarebbe salvata più facilmente. a quelli che invece avrebbero dato tutta la loro vita a Dio, come appunto gli apostoli, sarebbe stata data in più l'illuminazione sulla profondità della parola di Dio, perché essi la potessero poi trasmettere anche agli altri e perpetuare negli uomini la conoscenza delle cose di Dio. La libertà concessa da Dio all'uomo è dono, ma è anche prova, perché è sulla base della libera scelta dell'uomo che Dio, nel momento del giudizio particolare, giudicherà le sue azioni in questa vita, stabilendo a che tipo di vita eterna egli avrà diritto.